battere il tifo inizia dalla prima partita, ma qua sono arrivato una settimana prima, già iniziato il tifo, quindi grazie mille a tutti e speriamo di vederci l'anno prossimo. Grazie mille.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Bagnaia c'è, Nuvola Rossa c'è, davanti a Marquez e Jorge Martín, sì, Martinetor, sì, sei campione del mondo.
Credo che non ci sia niente di disonorevole a perdere, si è fatto nel modo giusto, quindi credo che sia tutto importante, sia tutto da lezione.
Anche oggi!
È finita Paolo!
No triple cats, anche oggi!
Yannick Sinner vince le finals a Torino!
C'è la notizia che saremo qua altri 5 anni. Io sono molto contento e onorato. Dopo ovviamente c'è ancora Coppa Davis, ma finire qua la stagione è un'emozione incredibile, a prescindere dal risultato, anche se devo dire dall'anno scorso quest'anno l'emozione è un po' diversa, quindi grazie.
Colpo di testa di Rabiot, ancora lui per il 3-1 della Francia.
Il lancio è sicuramente positivo, però è chiaro che poi questa sconfitta qualche problema lo crea da un punto di vista di convinzione e di sicurezza, ma invece non deve toglierci quelle certezze che ormai abbiamo acquisito, perché ce l'abbiamo e anche stasera in alcuni momenti l'abbiamo fatte vedere.
Riflessi da una domenica italiana senza il calcio di Serie A, ma ugualmente, l'avete capito, vissuta io credo, ugualmente meravigliosa. Sinner batte Fritz, batte tutti, batte perfino Spalletti, prendendosi da solo il lunedì, che poi è la sensazione che sarà, sarà uno dei tanti lunedì che si prenderà, e non solo quando il campionato è fermo. Ciao Marco Imarisio.
Ciao Carlo, ciao a tutti.
Marco Imarisio, Corriere della Sera, ovviamente, che oggi mi ha spiegato una cosa. Allora, l'ho detto anche prima nel GR, io mi trovo ormai in difficoltà a commentare Sinner, perché secondo me Sinner si guarda, non si commenta, perché altrimenti si finisce sempre per dire quanto sia bravo, quanto sia a tratti mostruoso. Ecco, tu oggi hai spiegato a me e ai tuoi tanti lettori la mia difficoltà. Bisogna vederlo dal vivo.
Sì, bisogna vederlo dal vivo, perché Sinner ha una qualità, tira più forte degli altri. La televisione appiattisce, la televisione schiaccia. Tu guardavi la partita di la semifinale con Ruud. Ruud è un ottimo giocatore, uno dei migliori dritti nel circuito, ok? E sembrava che ci fosse due che giocavano uguali, ok? E uno che faceva più errori dell'altro e quindi perdeva. Non è così. Il problema per gli avversari, non nostro, è che Jannik colpisce la palla di Jannik arriva più veloce di tutte le altre, e forse, come dice una persona molto intelligente, come la sua vittima sacrificale Daniil Medvedev, non c'è mai stato uno che colpisce così forte.
Leggendo quanto tu scrivi, che stai dicendo, mi veniva in mente un altro personaggio calcistico leggendario, che era Johan Cruyff. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao ragazzi, ciao.
Ti ricordi quando Cruyff faceva allenatore del Barcellona ormai, o nel settore giovanile dell'Ajax? Lui non guardava neanche quelli che giocavano, li individuava sentendo il rumore della palla.
Sì, ma guarda, io adesso da profano, ovviamente, da appassionato, da tifoso, diciamolo anche chiaramente, perché Sinner smuove anche questo aspetto, diciamo, irrazionale. Io credo che stiamo celebrando un grandissimo campione, ma anche una grande storia di un giocatore che nel giro di un anno, di due anni, ha fatto dei progressi giganteschi. Cioè, l'aspetto, secondo me, incredibile del Sinner dominante, ne parlavo l'altra mattina in campo con Pardo, con Diego Narciso, è che su due o tre situazioni proprio tecniche è completamente cambiato sul servizio, in maniera particolare. Cioè, oggi ha onestamente una palla che nessun altro ha disposto, perché qua se no finché non trovano Lorenzo non andiamo avanti. No, capito? Cioè, questa cosa qui è impressionante, è incredibile. Poi noi facciamo tutti i nostri ragionamenti, perché è quello che si adatta alla vita di tutti noi, sulla sua forza caratteriale che è impressionante, sulla sua capacità di gestire le tensioni, e abbiamo scoperto che di tensioni ce ne sono state alcune veramente anche poco piacevoli e assolutamente sgradite. Quindi questi sono tutti discorsi giusti, ma dal punto di vista tecnico, ragazzi, il giocatore è mostruoso. Cioè, oggi è qualcosa di completamente diverso da tutti gli altri, quindi godiamocelo e ringraziamo il destino.
Prenotiamo il lunedì dopo gli slam, li teniamo liberi da ogni impegno calcistico, no? Ma d'altra parte ne approfitto per scusarmi con Marco Imarisio e con Gaia Piccardi, che non sono potuto intervenire a Milano alla presentazione di Piovuto dal Cielo, cioè del loro libro. Ma è davvero piovuto dal cielo, Sinner?
Per certi versi sì. Per certi versi sì, devo dire che con grande onestà lo riconoscono anche un po' i suoi allenatori e anche un po' chi beneficia dell'indotto come presidente della Federazione Binaghi. Un giocatore così non lo costruisce in laboratorio. Mi spiego, fin da quando aveva 15 anni si capiva che sarebbe arrivato e che avrebbe vinto. Poi il suo merito è il fatto di ottimizzare delle doti naturali, ok, con il lavoro, con i miglioramenti, con dei piccoli aggiustamenti tecnici, senza snaturarsi. Però io penso di sì, tu puoi costruire in laboratorio con l'allenamento dei buoni, degli ottimi, anche dei grandi giocatori. I Messi e i Cristiani Ronaldo dello sport, insomma, ti piovono dal cielo.
Ma
noi,
certo,
noi abbiamo un movimento che è in grande salute, che è in grandissima salute, dietro Jannik, che in parte oscura, ma in parte illumina anche. Ci sono tanti giovani, Musetti, Berrettini che sta ritornando, Coboli, eccetera, cioè. Coboli, eccetera, eccetera, eccetera. Grandi. Ok, ma quella roba lì, d'altronde, senti, ti chiudo, se dobbiamo finire di parlare di Sinner, lui finisce la stagione con 91% di vittoria. Tecnicamente si chiama, tecnicamente è un piccolo cosetto, un piccolo dato statistico, si chiama la Golden Season. Vai a vedere quali sono i giocatori da quando esiste l'era Open che hanno fatto che hanno chiuso un anno con una percentuale del genere, e avrai i termini di paragone. Ci sono quei tre.
E quelli noti, no?
Ci sono quei tre. C'è Bjorn Borg, ok? C'è McEnroe, il famoso 84 di McEnroe. C'è una stagione di Van Lendel, ok? Uh-huh. C'è il più sfigato di tutti, parlandone con estremo rispetto, è un signore che in vita sua ha vinto 60 tornei e solo 4 slam, perché c'aveva davanti lì lo svedese Borg che lo batteva sempre sulla terra rossa, ok, che era Guillermo Vilas. Ecco, qui stiamo parlando di questa cosa qui.
No, ma certo, stiamo parlando di questa cosa qui, e siamo ancora appena all'inizio del viaggio, no? La cosa bella è quella lì, perché poi i campioni li valuti quando la polvere si posa, no? Quando le carriere finiscono, e poi allora fai gli albi d'oro e cominci ad andare al bar a fare i giochini, ne era più forte questo o quell'altro.
Guarda, bravo.
Io pensavo a Maradona mentre facevi la domanda sul piovuto dal cielo. Cioè, è chiaro che
piovono dal cielo,
sono d'accordo. Insomma, i campioni di un livello superiore piovono dal cielo, semmai e in questo penso che Sinner sarà estremamente utile e si inserisce in un momento molto buono del tennis italiano, quindi poi probabilmente chi gestisce il tennis italiano avrà dei motivi di legittima soddisfazione, perché evidentemente un lavoro invece complessivo è stato fatto ed è quello che porta ad avere tanti giocatori nei primi 100, ad avere comunque altri 3-4 prospetti sicuramente interessanti, e poi ci sarà un effetto Sinner, e questo è indiscutibile. Cioè io credo che il mondo del tennis, al di là delle battute che facciamo sempre col padel e ovviamente stiamo giocando, no? Però insomma il mondo tennis è un mondo in grandissima crescita e questa è una cosa bellissima, ed è bello che questa cosa possa essere utile sia per i giovani che si approcciano a questo sport, anche per magari persone, mi viene in mente il nostro amico Carlo Pellegatti, che vanno a giocare a tennis 2-3 volte a settimana anche in un'età non giovanissima, quindi che sia veramente un piacere a 360 gradi per il futuro del tennis italiano e anche per chi magari invece non come Pellegatti non credo potrà giocarsi uno slam.
Ma però questo meglio non dirlo, meglio non dirlo. No, però meglio esatto. Cioè, ma probabilmente
no, perché c'è anche questo, no, perché c'è anche questo che da un punto di vista diciamo agonistico non cambia gli almanacchi, ma che è un effetto importante dello sport, cioè far innamorare, adesso non so se hai già raccontato i dati televisivi di ieri che erano largamente prevedibili.
Ancora no, prevedibili. Ti aspettavo, sì. 27%, esatto. 5,2 milioni.
Cioè voglio dire, questa cosa qui è bellissima perché significa che tanta gente si appassiona, perché significa che tanta gente magari si metterà a fare un corso di tennis o magari andrà a rispolverare uno sport che non praticava da tanti anni o avrà semplicemente piacere di andare a seguire qualche torneo magari anche un po' più sfigato rispetto a uno slam. Cioè è lo sport è una cosa a 360 gradi che dà beneficio prima di tutto a chi lo pratica ma anche a chi lo guarda, quindi è una bellissima notizia e ci sarà un effetto Sinner e c'è già di fatto un effetto
Sinner. C'è l'effetto sempre, no? C'è stato l'effetto Tomba, c'è stato l'effetto Jacobs i campi, quando c'è stato anche l'effetto nazionale di rugby, insomma quando ci sono queste cose i praticanti si moltiplicano ed è normale, giusto così. Detto questo, vale il principio, il discorso a monte, perché tutte le volte ci interroghiamo, c'è la grande attaccante della nazionale eccetera, quello ti piove dal cielo, perché Totti ti piove dal cielo, perché Del Piero ti piove dal cielo, e quindi c'è una base, no? È chiaro che moltiplicando il numero di praticanti è più facile la pioggia del meteorite, ma questo è normale. Però ragazzi, uno così piove sempre dal cielo, un grande così, un Maradona, un Sinner, un Cruyff, un Michael Jordan, è gente che piove dal cielo, punto. Mettiamoci il cuore in pace e ci fermiamoci anche un istante, così poi continuiamo a parlare.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Voi vi siete già con Darren magari interrogati su quello che nel peggiore dei casi potreste fare l'anno prossimo, magari durante uno stop prolungato per tenere il livello di Yannick?
Non ci voglio neanche pensare, perché penso che non meriti nessuna squalifica, niente, perché lui ha fatto tutto quello che poteva fare, non ha fatto niente di male, non ha fatto nessun errore, non poteva evitare che potesse succedere quella cosa lì, quindi penso è un'ipotesi che onestamente ancora non abbiamo preso in considerazione. Poi finché abbiamo l'opportunità di giocare ci concentriamo sul prossimo torneo. Adesso ci sarà Malaga e poi ci sarà da fermarsi un po', ricaricare le pile e prepararsi per arrivare all'Australian Open nella miglior maniera possibile.
Questo è Simone Vagnozzi, certo non ci si pensa, ma quella cosa lì, Marco, è ancora pendente e possiamo anche far finta di no legittimamente, però si tratta ancora di capire, almeno dal mio punto di vista, si tratta ancora di capire quanto c'è di giustizia e di tutela dello sport e quanto c'è di politica e di inquisizione. La lotta al doping secondo me non deve diventare una cosa di principio o una cosa di dogma, deve essere giustizia, e questo è come la penso io, e questa storia è ancora pendente.
Allora, questa storia è ancora pendente e incombe sulla prossima stagione, così come a nostra insaputa ha pesato in qualche modo su questa stagione trionfale. Vado controcorrente. Io non credo che deviera di un centimetro la traiettoria e la parabola di Sinner. Me ne sono convinto guardando Sinner, parlandoci. Io guardo con grande curiosità la prossima stagione, perché questa, la prossima stagione è l'equivalente di una gigantesca, cito il grandissimo Rino Tommasi, prova del 9, ok? Ma come dire, dopo una stagione in cui hai vinto tantissimo, riconfermarti, avere come dire un bersaglio dietro la schiena, come dire, di essere il numero uno del mondo con gli altri giocatori che devono trovare le contromisure alla tua pesantezza di palla, è molto importante e molto stimolante. Io una risposta ce l'ho già, conoscendo Sinner, ok? Non penso che andrà a fare le ore piccole in discoteca. Penso che continuerà a mostrare quella serietà, come dire, che lo ha contraddistinto fino adesso, quell'attitudine da buon lavoratore, da guten Arbeiter, ok, che lo ha contraddistinto e che ci piace molto, che lo rende anche così diverso dal prototipo dell'italiano un po', come dire, un po' cacciarone, se vogliamo, eccetera eccetera. La squalifica, la possibile squalifica, ok, secondo me alla fine la famosa lotta al doping, eccetera eccetera, le proteste che ha sollevato, la sentenza di assoluzione che ha dato un'idea di lassismo, di favoritismo verso il numero uno del mondo, io non so in che cosa si potrà tradurre. E mi sembra oramai chiaro che non vi sia stato alcun dolo, ok? Se ci deve essere se Jannik verrà fatto pagare, dovrà pagare un prezzo, sarà per un discutibile concetto di responsabilità oggettiva. Io penso che alla fine la soluzione potrebbe finire, ma non sono un esperto di giustizia sportiva né di doping, in una sorta di compromesso. Sicuramente giocherà l'Australian Open con questa spada di Damocle sulla testa, poi alla fine di gennaio, all'inizio di febbraio arriverà questa benedetta sentenza. E secondo me, se dovesse essere uno stop, sono abbastanza propenso a ritenere che sarà uno stop simbolico, un prezzo da pagare sì alto, perché comunque è una, come dire, è uno schizzo di fango sulla propria immagine, ma tutto sommato non in grado di stravolgere la vita e la carriera di un atleta, sarebbe veramente, diciamocelo, possiamo usare le parole, una cazzata e un'ingiustizia terrificante.
Quindi, okay? Senza contare che il prezzo lo sta già pagando e l'ha pagato fin qui, che poi abbia le tasche profonde e non si sia visto, però ragazzi, il prezzo di questa roba l'ha già pagato. Dimmi,
magari gli ha fatto anche, con la battuta potremmo dire che gli ha fatto anche bene, perché visto,
beh,
insomma,
no
però sicuramente ha vissuto una stagione. Qua ci sono degli annunci incredibili, tutte le volte che parlo io c'è sempre incredibile, va bene, non la piace, c'è degli annunci. No, allora volevo dire questo, che oltre a non esserci il dolo, che è il primo elemento, e Marco ha perfettamente ragione, non c'è neanche il beneficio, da quello che ho capito,
quello,
poi non quello. Sono un esperto
no,
di doping,
no, ma è
cioè,
così.
Io adesso vorrei veramente uscire, sono un po' in imbarazzo, perché è chiaro, Sinner è italiano, lo tifiamo tutti, però io penso veramente di essere intellettualmente onesto nel dire questa cosa, lo direi anche se poi riguardasse Alcaraz,
ma assolutamente, assolutamente.
C'è stato un beneficio? C'è stato un beneficio dal punto di vista della prestazione sportiva? No. C'è stato un dolo? Direi proprio di no. Lì chiaramente siamo nell'ambito delle testimonianze dei protagonisti, ma mi pare chiaro che non c'è stato. Quindi appunto si può parlare di un omesso controllo, quindi una sorta di responsabilità oggettiva allargata, ma su una cosa che di fondo non ti ha dato un beneficio sportivo.
Benissimo.
Cioè, potrebbe essere anche l'occasione, e lo dico, magari la prossima volta succederà a uno spagnolo, a un francese o a un tedesco, per riscrivere le regole. Mi rendo conto che nel passato sono stati fatti, perché ho visto nelle varie polemiche, insomma, di chi si è scagliato contro Sinner, c'è stato questo elemento, no? Alcuni precedenti del passato che vanno ovviamente tenuti in considerazione. Però ecco, torniamo alla sostanza più che alla forma delle cose. E secondo
se
me
passato, appunto, se c'è
un beneficio è un conto, ma se non c'è un beneficio,
poi ti dico,
non c'è un dolo,
poi...
francamente.
poi, no, poi gli azzecca arbugli ti dicono che il dono non conta, il beneficio non conta, allora cosa conta? Cioè, secondo me la lotta al doping, che è sacrosanta, serissima, va fatta tenendo conto di elementi concreti, non di, di linee di principio o di dogmi morali. Allora io tra poco saluto Marco Maresio, ma anche ma pure Pierluigi Parlo tra poco, che siamo in crunch time, 2 minuti e chiudiamo. Marco, ti saluto confessandoti che io mi sono perso le primissime palle del primo set, perché per perversione naturalmente stavo guardando il finale di Trieste Trapani di basket, che è stata bellissima. Quindi
questo non fa che accrescere la mia stima per te, per questo programma, ma è una cosa tra noi questa, no?
Sì.
Il basket prima di tutto, no? E,
ma era bellissima, cioè ho detto vabbè, inizia sì, un attimo, i balletti faccio, li guardo dopo, le coreografie le guardo dopo, Trieste Trapani era tiratissimo. Tra l'altro oggi questa è una notizia importante, invece Napoli ha esonerato l'allenatore che l'ha portato alla Coppa Italia di basket, Milic, dopo 0 vittorie e 8 sconfitte nelle prime 8, perché le coppe non bastano quando le cose vanno male. Quindi
fra l'altro Napoli aveva vinto la coppa nello stesso palazzo dello sport dove ieri Sinner,
esatto.
tutto torna. Napoli in grande difficoltà, Trapani ha fatto la partita Robinson, finale è stato meraviglioso, è stata una partita bellissima, ma insomma va bene.
C'era anche uno che ha giocato nella squadra di Marisio, l'Olimpia Milano, si chiama Valentine, che mi sembra un buon giocatore anche se a Milano non si è visto, ma questo chiudiamo l'ampia parentesi. Ciao Marco, grazie.
Non abbiamo neanche parlato di Trento, che come dire, in questo campo qua sta facendo secondo me una squadra molto molto interessante, ma sicuramente ne avremo occasione, al massimo al bar, ok?
Ciao Marcone, grazie.
Un abbraccio.
Grazie
a tutti,
davvero. Ciao, Marco Marisio. Piero, lasciami con una battuta sulla nazionale, perché
sì,
la nazionale è quella di calcio, quella di quella.
Allora, celebriamo il paiolismo, scusa il momento virtussino, il insomma è uno dei pochi appigli del momento, perché ieri sera è stato strepitoso. E la nazionale, beh, insomma, siamo delusi perché alla fine di un percorso che rimane, secondo me, un percorso molto positivo, virtuoso, di rinascita, che ci ha portato alla cosa più importante, che era il posto da testa di serie per il mondiale, le qualificazioni mondiali e un quarto di finale da giocare, però insomma è chiaro che ieri sera ci siamo incasinati la vita e ci rimane un po' di amaro in bocca, e questo può lasciare la sensazione che poi alla fine ci sia ancora tanto da fare. Potrebbe anche essere un bene da un certo punto di vista. La partita di ieri sta era una partita strana, nel senso che poi alla fine sul piano del gioco non è che abbiamo fatto così male, no, però non abbiamo fatto neanche bene, abbiamo pagato delle distrazioni veramente, 3 gol da palla inattiva sono inaccettabili, Rabiot insomma, San Siro colpisce
tre,
spesso
tre che,
l'ha
scusami, fatto sia contro per, il Milan. Per la cronaca, 3 che si legge 6, perché 6 gol da palla inattiva sono un dato su cui ormai riflettere pesantemente.
Certo, sono d'accordo, e quindi insomma poi tatticamente lo Champ sicuramente aveva fatto quel rombetto lì, ha messo i 3 davanti che ci hanno dato un po' fastidio, l'ha letta molto bene la partita, l'ha vinta Deschamps secondo me nella sfida con Spalletti, niente di tragico, rimane il segno positivo, però è un peccato, insomma, è inutile girarci attorno,
sì,
cioè,
no,
ieri
no, certo,
poi si giocava per qualcosa di importante e non solo non siamo riusciti a vincere o a pareggiare la partita, ma ci siamo un po' incasinati,
infatti,
adesso ci aspetta una fra Spagna, Portogallo e Germania, quindi sarà complicato.
Ciao Pierino, ci sentiamo domani con te,
ciao,
naturalmente.
Ciao.
Grazie
ciao.
Pierluigi Pardo di Nazionale di Calcio, poi torniamo a parlare, abbiamo ancora diverse cose da dire. Moto mondiale subito dopo la borsa che sta per arrivare e poi torneremo sulla nazionale di calcio, quindi state con noi, a dopo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24 tutti convocati.
La partenza è l'ultimo giro che mi hanno veramente messo alla prova. La partenza, la prima curva, poteva succedere di tutto, per fortuna è andata bene. E poi l'ultimo giro, perché sai, cadere all'ultimo giro sarebbe stata veramente una rottura di balle importante.
Avevo più illusione per vincere che paura a perdere. Alla fine avevo perso l'anno scorso non ero morto. Questo mi ha fatto essere molto concentrato e dare sempre il massimo.
Jorge è stato con noi, ha avuto 4 anni, almeno per noi è stati bellissimi. Ora andrà in aprile, lo vediamo di arrivo, ma tanto fra 2 anni lo riprendiamo perché tornerà da noi. Non può stare senza di noi.
Dunque, abbiamo sentito Jorge Martín, ma soprattutto Paolone Campinotti, che stiamo cercando da ieri, ma dubito che riusciremo a trovarlo prima della settimana prossima, perché credo che a Colle Valdelsa sarà festa patronale per diversi giorni. I più attenti sanno che ieri abbiamo già sentito un amico, Carletto Perna. Ciao Carletto.
Ciao, grande Paolo.
Grandissimo Paolo Campinotti. Ci siamo sentiti ieri, ma oggi è un altro giorno e soprattutto è passata una nottata, mica era facile. La nottata dopo la fine del mondiale è sempre qualcosa di intenso, no?
Ma sai, soprattutto intenso per la notte di Barcellona. C'è gente che è tornata alle 6 stamattina.
No, dubbi.
Ma giustamente,
no,
dai,
ma no, che... ma è ovvio, ma infatti confermami se correggimi se sbaglio, da qualche anno il lunedì mica fanno più i test, li fanno al martedì, perché il lunedì arrivavano degli stracci, giusto?
Te lo confermo, se arrivavano, tra l'altro, se arrivavano. È stata una nottata di quelle veramente piena, giustamente, sai, è anche un anno che scarichi tutto quello che è da scaricare, evidente, ma succede penso anche in Formula 1, nello sport, vi sono una marea di gran premi. Però è stata una felicità per la Prama, sicuramente per Martin, per Jorge, puoi immaginarti, dopo la sconfitta dell'anno scorso,
ma guarda,
e dopo aver saputo.
Ma bellissimo, ma dai, ma scusami, ma te l'ho detto ieri, una storia piena di romanticismo. Ma soprattutto la grande notizia è che Paolo Campinotti è con noi. Paolo, grazie.
Ciao, buonasera, buon pomeriggio.
L'hai rintracciato?
L'ho beccato.
Carletto.
Ciao Carlo, come state? Anzi Carli,
sei
tutto
sempre
bene?
Il meglio, sei sempre il meglio come sempre,
no,
grande.
Siamo molto contenti, anche perché a Colle Valdelsa, insomma, vorrei stabilire residenza per la prossima settimana, perché credo che la festa proseguirà. Ieri in un servizio ho detto che comunque vince una moto italiana, soprattutto vince un team italiano con un grande pilota spagnolo, e poi ci saranno gli AD di Pramac, che è un'istituzione nel moto mondiale, e a Ducati di Martin a Pramac, ma tanto Martin, ha detto Campinotti, torna tra 2 o 3 anni. Insomma Paolo, siamo tutti molto contenti per te, e non è retorica, perché l'abbiamo detto anche quando non eri presente.
No, guarda, sono molto anch'io contento, anche se sembra ovvio dirlo, però la cosa che dicevo anche ieri, che mi ha fatto veramente piacere, è vedere l'affetto di tutto il paddock che c'è stato, e quello è la cosa che mi dà più orgoglio, perché alla fine significa che in questi anni abbiamo lavorato bene e che tutti sono rimasti contenti della nostra vittoria. Questa è sinceramente la parte che mi ha fatto più piacere, oltre alla gioia della vittoria, però quello era evidente, il resto era meno scontato e mi ha fatto veramente un gran piacere.
Ecco Carletto, perché Campinotti merita questo titolo? Merita questa giornata?
Prima perché, allora, è un uomo di sport nel vero senso della parola. Secondo, è un uomo di comunicazione che non ce n'è al mondo. Terzo, ha messo su una squadra che è un team ufficiale, non è una seconda squadra. Ed è sempre stato apprezzato da tutti per la sua signorilità, la sua simpatia, la sua competenza e il suo essere amico di tutti. E questa è la cosa più bella che ci sia. Quando vai con Paolo, un sorriso ce l'hai sempre, una cena ce l'hai sempre, parli di lavoro, parli di tutto quello che vuoi. Tanto è vero che le amicizie più belle, guarda, la Ducati secondo me perderà il 50% di comunicazione, perché Paolo gliene portava tantissima, sì. Al di là della simpatia, dei personaggi, delle conoscenze, e questa è una cosa che sulla bilancia pesa, ma pesa parecchio, dei risultati.
Lo so, è tutto sacrosanto quello che dici. Paolo, c'è anche questo addio, no? Tra voi e la Ducati, era una ventina d'anni, ma al contatti che collaboravate.
Sì, quasi 20 anni, sì. Effettivamente erano tanti, e soprattutto è stato un percorso che noi ci ha fatto crescere molto, perché ci ha permesso di passo a passo di diventare veramente, come dice Carlo, un team ufficiale, però crediamo anche di aver fatto noi, dato un grosso contributo alla Ducati, perché in tante situazioni abbiamo sopperito, diciamo, abbiamo aiutato nello sviluppo della moto, e questo penso che in questi anni è servito a tutti.
Ecco, questo addio è più dolce o più amaro?
Direi come tutti gli addii, cioè, qui non è un addio, diciamo, con litio, è un addio in cui noi siamo sinceramente contenti per la nuova avventura, molto, perché ci hanno cercato, ci hanno voluto, ci hanno, diciamo, anche in tutti i modi convinto ad andare, e dall'altra parte però lasciamo una famiglia, lasciamo delle persone con cui abbiamo lavorato per anni, lasciamo persone veramente con cui abbiamo un rapporto umano che non si cancella, quindi è come un addio, diciamo, dolce amaro, come dicevi te.
Senti, un'ultima cosa, tutti sanno che la prima maglia di Pecco Bagnaia nella classe regina è stata quella di Pramac. Mi lasci una parola per lui, per Pecco?
Ma Pecco non è che lo devo dire io, ma è un grandissimo pilota e soprattutto una grande persona, e l'ha dimostrato in questo campionato. Basta vedere i primi tre giri di Kuala Lumpur, che sono stati una battaglia serrata, però fra due gentiluomini e due persone corrette, e questo è Pecco, un grandissimo pilota, ma sempre corretto e sempre veramente una bella persona. Quindi sono contento che ha iniziato con noi e sono contento che abbia vinto due mondiali.
Grazie Paolo, noi siamo in viaggio per Colle Valdelsa, arriviamo io e Pernat.
Vi aspetto, un abbraccio.
Ciao Paolone, grazie. Ciao. Davvero. Grazie a Paolo Campinotti, che abbiamo beccato al volo così, Carletto. Gli abbiamo fatto una telefonata
bene.
Ignorante e lui ci ha risposto.
Vabbè, ma guarda, Paolo è così, lo becchi, non è un problema, è un amico vero. Non è quello che devi passare attraverso le segretarie all'appuntamento.
No, più che altro dall'ottorino, perché gli manca un po' di voce, hai sentito?
Tra champagne che ha bevuto, prosecco e tutto insieme, la nottata, puoi capire, però se lo merita tutto. Quindi guarda che la Ducati patirà un po' perché i team poi che sono rimasti, grandi team, però sai, vuole 46, è brava, tutto quello che vuoi, Gresin, una famiglia, però sai, la professionalità, certo, l'esperienza, certo. I 20 anni con la Ducati, quanti piloti sono passati dalla Prama, lo stesso Iannone, ma tutti, certo. Ma ti ricordi?
Ma come no?
Quindi sai, ragazzi, questo è un grande team, e la Yamaha lo ha corteggiato, ma veramente, io lo so perché con Paolo ci sentiamo spesso, ma l'ha corteggiato per 6 mesi e ha fatto di tutto per portarlo via dalla Ducati.
Sì, Carletto, adesso oltre a corteggiarlo gli devono anche dare una moto, perché Yamaha, sì, non parliamo di Honda, sì. Però io non vorrei vedere un altro mondiale monomarca con tutto, cioè Ducati che vinca tutti i mondiali da qui alla fine dei secoli, ma almeno combattendo, perché questo se no non esiste, no? Quindi forza, guarda, forza Aprilia, forza KTM, forza Yamaha, forza Honda, no?
Guarda, Yamaha è quella che sta sviluppando di più la moto, e il prossimo anno qualcosa di buono vedrai. L'obiettivo sarà sicuramente il 2026. Ti devo dire che Paolo ha fatto un contratto di 3 anni più 2, 5 anni praticamente, quindi crede fortemente in questo progetto. Honda farà più fatica, quelle che sono più appetibili per poter fare un passo in avanti sono Aprilia, che ha preso il campione del mondo, e un Bezzecchi che si ritroverà, è una KTM che c'è il punto interrogativo della situazione un po' precaria, diciamo tra virgolette, in cui si trova, anche se ha un grande sponsor come Red Bull che chiaramente le gare sono garantite, però sai, ha perso anche Starlacchini, Guidotti, cioè, ha perso dei personaggi che insomma hanno avuto e avrebbero dovuto avere il loro peso. Vediamo come si organizzano, vediamo domani è primo giorno
di scuola.
Vediamo un attimino chi si presenta, chi col grembiolino tre quarti, chi col fiocchetto. Vediamo un po' come sarà, Carlo.
Senti, il fiocchetto, noi ci continuiamo, non è che è finito il mondiale, ci sentiamo, vabbè, io e te ci sentiamo, figurati, molto spesso, ma anche qui pubblicamente, rest keep in touch
quando vuoi.
Grazie Carletto,
noi siamo sempre dei tuoi,
siamo sempre sul pezzo,
i due Carletti.
Ciao Carletto, ciao. Alla prossima, grazie a Carlo Pernat, traffico, e poi torniamo a bomba sull'argomento nazionale.
Vi siete persi una convocazione?
Tutti Convocati è anche in podcast.
Tutti Convocati è anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti Convocati.
Lasciando perdere la spedizione dell'Europeo, il bilancio è positivo, nel senso che dopo quella parentesi ci siamo ripresi bene, ecco, queste sei partite sono state fatte bene, con buone prestazioni, e dobbiamo continuare così. Siamo una nazionale giovane e dobbiamo continuare su questa strada.
Sono arrivati 3 gol da palla nativa, questo deve essere un segnale, però ci prendiamo la prestazione, il fatto che la Francia ci ha rispettato, e questo comunque è un passo in avanti il nostro percorso, che era iniziato nel migliore dei modi.
Questi erano Cambiaso e Barella. Allora, io, come ho detto prima, ho alcune perplessità, però io sono io, ma Andrea Agostinelli è il professore, quindi ho bisogno di un consulto. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a voi.
Ho bisogno di un consulto competente, perché io ho alcune preoccupazioni. Piano con l'entusiasmo, perché queste sono amichevoli, vestite bene, però sono amichevoli. È la terza partita da quando c'è iniziata l'avventura Spalletti che si subisce un gol dopo nei primi minuti, e tre indizi, non ti dico che fanno una prova, ma sono una cosa su cui rifletterei. È il sesto gol consecutivo su palle ferme, calci punizione, calci d'angolo, eccetera, e queste sono già due preoccupazioni.
Sì, i numeri poi, quando sono così continui, bisogna metterci una pezza, come si dice, bisogna lavorarci. Ovviamente non ha il tempo di una squadra di club per poter lavorare, però si può e si deve migliorare. Allora, sulle palle native, ovviamente, considerato che il calcio in questo momento, sapete quanto decidono, bisogna essere molto più perentori, molto più decisi e più concentrati. Non c'è nulla da fare. Per quanto riguarda i gol all'inizio, devo dire che anche lì è sempre una questione di attenzione, non ci sono altri motivi, bisogna lavorare sull'attenzione, perché ogni secondo può essere la palla della vita.
Sì.
E quindi sì, assolutamente sì.
Poi un'altra mia perplessità, prima si diceva i grandi Sinner, Michael Jordan, Maradona, eccetera, piovono dal cielo, grosso modo. Anche gli attaccanti piovono dal cielo. Negli ultimi anni ne sono piovuti pochi, adesso sembrava che ce ne fossero due in grado di fare qualcosa. Eppure Retteghi e Ken li ho visti in ombra. Non è che bisogna fare qualcosa per metterli in condizione di brillare?
Allora, premesso che in Italia siamo sempre stati una nazione molto importante per quanto riguarda gli attaccanti, perché abbiamo avuto veramente dei grandissimi attaccanti. Ci sono generazioni e generazioni. Questa generazione non è come quelle precedenti, ma sembra che si stia risvegliando sotto questo profilo. Però certamente bisogna mettergli in condizioni di poter far male, quindi di fare il loro gioco. Ma c'è da dire una cosa: a me non piace molto andare dagli estremi all'altro, cioè un giorno pensare che abbiamo risolto i nostri problemi e un giorno no.
Sì.
Certamente una cosa è certa: quando tu giochi con 6 centrocampisti, tra virgolette, una punta, o li supporti sempre, oppure ci sono delle partite in cui la squadra avversaria magari è più forte,
certo,
e allora rimangono isolati. Ho letto delle dichiarazioni: sono isolati, come altre volte non erano isolati. Il problema è proprio questo. Una punta non può giocare oggi isolata, e non importa se ci sia un'altra punta vicino o chissà cosa, ma l'importante è che abbia della gente vicino, e questo non è successo.
Sì, un po' quello che ha detto Vlahovic, no, a proposito del suo ruolo nella Juventus.
Ecco, sono assolutamente d'accordo di una cosa con Vlahovic. Per me, questo è un mio giudizio spassionato, se si vuole che Vlahovic possa migliorare le sue prestazioni, bisogna affiancargli una punta, perché per me lui da solo, in mezzo a sempre una morsa di due giocatori nelle difese a 4, a volte anche nelle difese a 3, fa più fatica. Se gli si affianca un attaccante, lui può andare molto più spesso nell'uno contro uno,
certo,
fisico. A questo punto per me può migliorare, per me è così.
Batman ha sempre avuto bisogno di Robin e viceversa, la storia è questa. Ma quindi bisogna affiancare qualcuno anche a Retteghi o a Ken, oppure possono coesistere secondo te? Secondo me no.
Ma possono anche giocare da solo. L'importante è che lui, quando si gira e quando deve appoggiare, trova uno o due persone sempre e comunque. Ripeto, ribadisco che non è per forza un attaccante. L'attaccante è normale, perché diventa nelle sue posizioni, diciamo, ci sta benissimo. Però ripeto, mai che quando la palla arriva a Retegui, arriva a Ken, quando sono da soli e c'è un compagno a 15-20 metri.
Sì, sì, no, tutto chiarissimo. Senti, ti dico un'ultima cosa. Il grande problema della nazionale che abbiamo visto agli europei, che è stata quello che è stato l'eccessivo carico di tensioni, di ansia che Spalletti aveva addosso, che ha trasmesso ai giocatori. Ora sembra che questo carico di tensioni, di ansia, eccetera, sia andato via in queste che sono, ripeto, amichevoli di alto livello, vestite bene, perché di questo si tratta. La Nations League non ha ancora storia sufficiente per farci parlare di grande torneo. La prova sarà quando si giocherà per il mondiale. Ecco, io lì chiederei possibilmente di arrivarci con delle certezze, con le facce giuste e non stravolte dalla paura.
Ma assolutamente sì, e mi dispiace perché purtroppo non riusciamo ancora ad avere un equilibrio, nel senso che fino a 48 ore fa sembrava che oramai fosse una nazionale oramai già pronta, giovane, tutto bello. Adesso sembra che per 90 minuti siamo una nazionale, ma non è così. Se noi facciamo così e ci facciamo prendere da queste ansie, diventa sempre tutto più difficile. Certamente non ci aspettavamo questa sconfitta, anche abbastanza meritata. Non ci aspettavamo che si prendano tre palle gol, tre gol su palle native, ma si deve migliorare, ma bisogna avere un grande equilibrio.
Grazie Andrea, come sempre un piacere.
Diego, ciao, buon lavoro.
Grazie Andrea Agostinelli, con cui tante riflessioni, magari riprendiamo domani, quando avremo grandi ospiti. Attenzione, domani alle 15, alle 14, e quindi sì, è finito il programma, collegatevi alle 14 che è meglio. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ci sentiamo per l'appunto domani alle 14 e non alle 15. 14.